Abbiamo sentito oggi nelle sante scritture dei riferimenti a vistosi e paurosi segni della natura. Il profeta Elia assiste a uno spettacolo tremendo, un vento forte e gagliardo, un terremoto, un grande fuoco. Nel Vangelo Matteo ci racconta di una tempesta nel mare, di venti contrari alla navigazione della piccola barca dei discepoli di Gesù. Gli uomini antichi tendevano a divinizzare le forze della natura perché spaventose, il dio del mare, il dio del fuoco, il dio del vento, il protettore delle persone nel tempo del terremoto. La mentalità religiosa andava in quella direzione. Invece, nella storia di fede del piccolo popolo di Israele, queste manifestazioni sono in relazione a Dio che si manifesta, che si vuole fare conoscere, che vuole parlare con il suo popolo. Quando Dio si manifesta a Mosè, per esempio, lo fa attraverso uno strano spettacolo, un roveto che brucia e non si consuma. Quando Dio parla a Mosè sul monte Sinai, il monte trema, fuma. Mosè stesso ha paura e trema davanti a Dio che parla con lui. Il profeta Elia, da quei segni della natura che esplodono, capisce che il Signore sta venendo. Il Signore viene. Il Signore passa e il profeta Elia compie un gesto, magari non è tanto adatto al caldo estivo, porta un mantello, quello tipico degli uomini di Dio, dei profeti, e se lo mette sul volto, si copre la faccia, perché Dio passa. E nessuno può vedere Dio e restare vivo. Elia ci mostra il rispetto per Dio, il sacro timore di Dio. Non è una paura mondana, non è il panico della divinità, è la coscienza della differenza tra Dio che crea e noi che siamo creature deboli e mortali. I discepoli sulla barca, sul mare di Tiberiade, sconvolto dalla tempesta improvvisa, hanno delle reazioni diverse. Soprattutto quando vedono Gesù, sono sconvolti, hanno paura, non lo riconoscono e pensano che sia un fantasma. Quando Dio viene, quando il Signore si manifesta, succede di tutto nel nostro cuore, nella nostra persona, nella nostra vita, anche reazioni contrastanti, timore, gioia, paura, sospetto. Pietro, per esempio, ha una reazione ancora diversa da quella dei suoi compagni di viaggio, ha come delle parole di sfida verso Gesù. Se sei tu, comanda che io venga a te camminando sulle acque. E Gesù accetta la sfida e lo invita, vieni. E Pietro cammina sulle acque. Com'è strana ma bella questa immagine. Pietro che cammina delle acque ci mostra l'uomo nuovo che nella fede con il Signore Gesù è chiamato per vocazione a controllare le forze avverse della natura. Noi siamo responsabili di quello che stiamo combinando nella casa comune della creazione. Certamente non abbiamo la mentalità religiosa degli antichi e forse purtroppo neppure ereditiamo la fede dei nostri fratelli maggiori e padri, ma gli scienziati ce lo spiegano molto bene che cosa sta succedendo. Stiamo disturbando degli equilibri importanti, non siamo più responsabili, non controlliamo più. E invece Pietro cammina sulle acque, le domina, le controlla, finché non prende di nuovo paura. Pietro comincia ad affondare e subito al grido "Signore, salvami", Gesù risponde prendendolo per la mano. Con la sua destra lo afferra, ma anche lo sgrida. Strano questo intervento di Gesù, forse un po' fuori tempo, ma tutto sommato lo ha salvato, poteva parlargli con calma dopo, no? E invece subito gli dice quella frase un po' urtante, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Pietro ha dubitato, ha visto il vento contrario e la paura ha avuto il sopravvento. Chi di noi non avrebbe fatto esattamente come Pietro? Esattamente così. Prendiamo paura per un colpo di vento e cominciamo ad affondare. È per la nostra poca fede. Non continuiamo a credere. Certo, camminare sulle acque non è come una bella passeggiata in campagna o in montagna o sulla riva del mare o di un fiume o di un lago. È impegnativo camminare sulle acque, ma è la vita nuova che Gesù ci ha regalato, camminare sulle acque. Come la perdiamo subito questa intensità e bellezza della vita nuova? Immediatamente vince la paura. Finalmente, quando Pietro e Gesù salgono sulla barca, tutto si placa, la tempesta si ferma, il vento non soffia più contrario, la navigazione con Gesù può procedere serena. E i discepoli sulla barca si prostrano a Gesù di Nazareth e gli dicono veramente: tu sei figlio di Dio. Fratelli e sorelle, queste cose sono dette a noi oggi qui alla Dozza. È il 9 agosto del 2020. In questo luogo stiamo navigando sulla stessa barca. E il Signore Gesù ci visita. Nella liturgia della parola noi riviviamo la prima visita di Gesù alle nostre persone, alle nostre famiglie e alla nostra famiglia di famiglie che qui insieme veniamo formando. Non c'è bisogno del terremoto, del fuoco, del vento. Come il profeta Elia ascoltiamo una brezza appena leggera, forse quella fatta dai nostri ventagli, la voce del silenzio di Dio che ci parla, è la liturgia della parola. per quanto maldestra e malfatta, è la prima parte dell'Eucaristia, fino alla preghiera dei fedeli, il momento nel quale la comunità cristiana ascolta le intenzioni di chi ce le propone. Chi ci propone le intenzioni non si rivolge a Dio direttamente, ma si rivolge a noi. Non sta parlando a Dio, sta parlando a noi. E ci dice, fratelli e sorelle, oggi preghiamo per il vescovo Pedro, che è stato un grande pastore in America Latina, un teologo della liberazione, che è finalmente giunto all'altra riva, alla veneranda età di 92 anni. Oggi ricordiamo il rettore del seminario di Salvador, che a 44 anni è stato ucciso. Questo è il senso del lettore o della lettrice che propone alla Santa Assemblea ciò per cui pregare. Chi propone non sta facendo l'omelia come devo fare in questo momento io, ma sta dicendo quali sono le intenzioni che noi facciamo nostre. Rispondendo col canto o con la recitazione, ascoltaci Signore, è il popolo santo di Dio che fa sue quelle richieste suggerite e le presenta al Padre. Ascoltaci, pietà di noi, Kyrie eleison. È il Signore che viene. Viene attraverso la preghiera sulla parola di Dio, perché la preghiera dei fedeli è la vostra preghiera, nasce dalla parola di Dio, dai desideri, dalle ansie, dalle preoccupazioni che la parola di Dio suscita, sta suscitando nei nostri cuori, anche dai rimorsi, dai sensi di colpa, dagli atti di pentimento. Tutto viene convogliato lì, nella preghiera che per questo si chiama universale, perché è una preghiera per tutti, non solo per i credenti in Cristo, ma per i credenti di tutte le religioni e per gli uomini senza una fede religiosa, per tutta l'umanità. La nostra navigazione serena non può prescindere dagli altri nostri compagni di viaggio, perché Vincenzo Balzani lo spiega molto bene da tanti anni, ci dice che la Terra è come una navicella che sta vagando nello spazio e siamo tutti lì, non possiamo scendere, non possiamo togliere il disturbo e andare con un altro mezzo, siamo tutti lì. Non possiamo non pregare e intercedere per tutti. Ma poi inizia la preghiera eucaristica e nel prefazio cantiamo benedetto colui che viene. Il Signore Gesù viene, è benedetto perché viene, lo accogliamo con festa. Ci prostriamo davanti a Lui nel corso della preghiera eucaristica, supplichiamo lo Spirito Santo perché trasformi il pane e il vino. E questo lo facciamo insieme in un primo momento della preghiera eucaristica, mentre in un secondo momento, per la seconda volta, supplichiamo lo Spirito Santo che trasforma in noi. La messa non è veramente messa se trasforma solo il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo. La messa è veramente messa quando trasforma tutti noi, sicché tutti diventiamo membra del corpo di Cristo. Uomini e donne nuovi che camminano sulle acque. E infine nella Santa Comunione riceviamo il Signore Gesù. Lo accogliamo sulle nostre povere mani di peccatori. Lo riceviamo, stendiamo la mano sinistra per nutrirci con la mano destra, come quando siamo a tavola con i nostri familiari e prendiamo in mano un pezzo di pane e lo mangiamo insieme. È un momento di festa, tutti cantiamo, ma appena l'ultimo di noi ha ricevuto la Santa Comunione, l'assemblea tace, smette il canto. È il momento dell'adorazione. C'è un silenzio adorante. Veramente tu sei figlio di Dio? Davvero? Sul serio? Ciascuno di noi si incontra col figlio di Dio. Ecco, poi l'Eucaristia si conclude con la benedizione finale e col canto. E dopo cerchiamo di prolungare, è vero, quel raccoglimento, quel silenzio, quella gioia, quell'intimità che abbiamo vissuto insieme. Se qualcuno, per esempio, si vuole trattenere in chiesa per un momento di adorazione del Signore, qui non può farlo alla dozza, perché gli altri parlano, fanno rumore, fanno chiasso, non lo fanno apposta, è un'abitudine che abbiamo. Però mi dispiace, perché forse invece in quel momento qualcuno avrebbe ancora bisogno di stare lì, di aspettare un momento, ad uscire. Gesù all'inizio del Vangelo di oggi si prende tempo, lui stesso congeda i discepoli, congeda la folla, si ritira sul monte da solo a pregare. E noi lo facciamo mai? Di ritagliarci il tempo. Guardate che se non ce lo ritagliamo noi, il tempo non c'è. Il tempo non c'è mai, soprattutto per pregare, perché ci sono cose molto più urgenti e importanti che dobbiamo fare. Non c'è mai il tempo per pregare. Proviamo a aiutarci e a farci questa carità anche durante la celebrazione dei Santi Misteri.